Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Torniamo a parlare di Africa, lo facciamo spesso, lo facciamo volentieri, lo facciamo a volte con preoccupazione, in questo caso con un quesito interessante che ci è stato fornito da un incontro avvenuto proprio di recente presso la sala del refettorio della Camera dei Deputati a Roma dal titolo, dicevo, estremamente interessante, cosa c'è dall'altra parte del Mediterraneo, vale a dire partiamo dall'Africa, cosa c'è dall'altra parte del Mediterraneo. A volerlo è stata ed è una, la più grande possiamo dire, organizzazione sanitaria africana che opera nel continente da ormai quasi 60 anni, è stata più volte ospite della nostra trasmissione. Parliamo di AMREF, AMREF Health Africa, ovviamente in particolare con la sede che in Italia opera sin dall'inizio degli anni 90, è diciamo proprio alla base stessa dell'incontro, un incontro che ha visto la partecipazione di un panel estremamente importante e qualificato, oltre al presidente di AMREF Health Africa Italia Mario Raffaelli c'era la presidente onoraria di AMREF stessa Ilaria Borletti Buitoni, il segretario della commissione estera Lia Quartapelle, la portavoce dell'UNHCR Carlotta Sami, Sveva Sagramola, autrice, conduttrice e testimonial proprio di AMREF, e l'altro gradito ospite insieme al presidente di AMREF Health Africa che tra poco introdurrò, Giampaolo Cantini, vale a dire il direttore generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ebbene, noi oggi vogliamo fare un focus proprio su questi argomenti, cercare di comprendere come sia nata l'idea stessa di questo incontro e cosa ci sia effettivamente dall'altra parte del Mediterraneo con i nostri due graditi ospiti e in particolare con il ministro Giampaolo Cantini, comprendere anche quali siano le principali linee dell'azione italiana, anche ovviamente in legame con il fenomeno dei migranti e dei rifugiati che in questo periodo, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni di fatto è di attualità estrema. Allora cercheremo di comprendere proprio con Giampaolo Cantini quale sia la situazione. Allora diamo innanzitutto il benvenuto ai nostri due graditi ospiti, vi dicevo, a cominciare dal presidente di AMREF Health Africa che è alla base stessa dell'incontro che vi ho appena annunciato, Mario Raffaelli, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E buongiorno, vi dicevo, anche a Giampaolo Cantini, direttore generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, buongiorno. Entrambi voci conosciute per gli ascoltatori di Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Voglio anche aggiungere che Mario Raffaelli è stato anche inviato speciale per il governo italiano in Somalia, per la Somalia dal 2003 al 2008, esperto per il G8 per i processi in Corno d'Africa nel 2009, oltre ad essere stato uno dei mediatori proprio della pace firmata nel 1992 in Mozambico. Questo lo dico anche perché, vi dicevo, esperti, stiamo parlando con chi ci potrà effettivamente aiutare a capire cosa ci sia dall'altra parte del Mediterraneo. Allora cominciamo proprio da questo, Mario Raffaelli, come è nata l'idea di presentare un incontro del genere partendo dall'Africa con un tema di questo tipo?
L'idea è nata sotto la spinta della grave crisi, dell'emergenza rifugiati di questo periodo, che rischia di fuorviare l'attenzione e la sensibilità della popolazione che di fronte appunto ad un elemento di emergenza e drammaticità rischia di non capire la portata di un problema che invece è strutturale e non può essere affrontato senza una adeguata conoscenza del problema. Quindi mettere intorno al tavolo appunto le persone che lei ha ricordato e le entità che rappresentano per fare un ragionamento razionale, pacato e non un dibattito fuorviato appunto dai visceralismi che parte anche dalla convinzione e dalla consapevolezza che l'Italia, per una ragione geografica, rappresenta una frontiera che ha di fronte la gente che sta peggio, e da questa situazione ci sono solo due possibili vie d'uscita, o appunto delle reazioni isteriche che portano ad una feroce politica di autodifesa miope, oppure la consapevolezza che nel mondo che diventa sempre più piccolo, alla lunga o ci si salva tutti insieme o si perde tutti insieme. E quindi è un elemento appunto di riflessione e di lungo periodo. Questo anche per una seconda poi ragione, perché l'emergenza di cui abbiamo parlato prima fa sì che anche gli stessi mass media parlino più del problema degli sbarchi, del problema dei morti drammatico nel Mediterraneo, ma dimenticando che questo è il momento intermedio fra un prima e un dopo. Un prima, che sono le radici profonde del perché ci sono questi fenomeni di movimenti massicci di popolazione, e il dopo, che sono appunto come gestire, dopo il doveroso salvataggio, le fasi successive, che sono quelle più difficili.
E in questo senso tra poco ascolteremo anche dalle parole di Giampaolo Cantini quali sono le linee guida proprio previste dall'Italia in questo ambito. Però, direttore, volevo chiederle prima di tutto, ricevendo un invito con questo tema, lei che effettivamente ha un'esperienza importante in materia, che cosa si è prefigurato immaginando che cosa ci sia dall'altra parte del Mediterraneo?
Intanto noi abbiamo a che fare con una realtà di dimensioni veramente impressionanti, cioè ho ricordato i 60 milioni di persone che nel mondo sono costrette a muoversi, quindi indipendentemente dalla loro volontà, per ragioni legate a disastri naturali, ma soprattutto a crisi politiche, alla violenza, al terrorismo, ma anche a fattori climatici, al degrado per esempio dell'ambiente, al degrado dei suoli, eccetera. Di queste 60 milioni di persone, quasi 20 sono rifugiati, più di 38 milioni sono persone delocalizzate all'interno di uno stesso paese, e 1,8 milioni sono richiedenti asilo. Allora, questa è una realtà molto importante, quindi all'interno del fenomeno migratorio in realtà ci sono grandi movimenti, grandi spostamenti di popolazione. E che cosa può fare la cooperazione internazionale? Bene, io ho ricordato che esistono sostanzialmente tre grandi filoni di azione, se vogliamo schematizzare, da una parte l'assistenza ai rifugiati laddove si trovano, quindi nei paesi vicini, nelle aree vicine ai loro paesi d'origine, pensiamo soprattutto ai siriani, abbiamo più di 4 milioni e 200 mila siriani che sono per la maggior parte tra Turchia, Libano, Giordania e Iraq, e l'assistenza della comunità internazionale da questo punto di vista è assolutamente indispensabile, anche per sostenere questi paesi di accoglienza. Pensiamo al Libano, che su 4 milioni di abitanti ha ricevuto ben 1 milione e 200 mila rifugiati siriani. Esiste un secondo filone, che è quello di attuare delle azioni di stabilizzazione di migranti o di rifugiati, proprio per dare loro la possibilità anche nei paesi di transito di svolgere dei lavori, di avviare delle piccole attività anche di microimpresa e via dicendo, ed è quello che stiamo facendo dopo il vertice di La Valletta tra Unione Europea e Africa del novembre scorso, con delle proposte che abbiamo presentato per il finanziamento su un trust fund, un fondo di fiduciario dell'Unione Europea che è stata istituita in quell'occasione. E poi esiste un terzo filone che non dobbiamo dimenticare, cioè che le migrazioni sono un fenomeno legato alla mobilità internazionale e alle tendenze demografiche, e su questo dobbiamo anche riconoscere che le migrazioni in quanto tali sono un fattore di sviluppo, un veicolo di imprenditorialità. In questo abbiamo anche dei progetti importanti della cooperazione italiana, dobbiamo pensare per esempio alle rimesse degli emigranti come una grande fonte di finanziamento dello sviluppo.
E tra poco torneremo infatti proprio con anche degli esempi concreti in questo senso rispetto al quadro che ci ha appena fatto il direttore generale Cantini. Tornando anche con il presidente Raffaelli, a quanto si può fare dall'altra parte del Mediterraneo? Voglio dire, si parla spesso, se ne è parlato nel corso degli ultimi mesi, di quanto sia importante agire nei paesi poi da dove spesso i flussi dei migranti, per non parlare dei rifugiati, arrivano. arrivano e bisogna agire in quei paesi. Ecco, io dicevo, Amref Health Africa è la più grande organizzazione sanitaria africana che opera nel continente, il secondo continente più popolato al mondo, ma anche il più arretrato in fatto di salute. Allora, da presidente di Amref, da profondo conoscitore dell'Africa, come agisce Amref? Qual è la policy che sovrintende all'azione stessa di Amref nel continente africano?
La policy nasce da questa particolarità che lei ricordava, e cioè di essere, fra le tante organizzazioni internazionali che esistono, l'unica a base africana, ad ownership africana. E questo comporta che quella visione che giustamente il direttore generale sottolineava, comprehensive, olistica, che prende diciamo in esame tutti i fattori del problema, è connaturata, perché essendo l'organizzazione basata su 9 AMREF in Europa, più negli Stati Uniti e in Canada, e poi gli uffici africani che fanno l'implementazione dei progetti, diciamo questa visione appunto comprensiva fa parte della natura stessa dell'organizzazione. E quello che AMREF fa in effetti è esattamente questo: cercare, attraverso un intervento che è focalizzato sulla sanità, ma intesa in senso ampio, andando cioè dal fornire le condizioni minime, dall'acqua pulita all'igiene, fino ai sistemi diciamo sanitari rurali più complessi, quello di creare delle condizioni perché la gente possa rimanere nei loro paesi, oppure possa emigrare, ma a ragion veduta, avendo una professionalità nell'ambito di quel appunto scambio globale che ormai è una componente necessaria nel futuro. Tenga presente che AMREF è presente in circa 26 paesi con 172 progetti come network generale. E fra questi l'importante componente è rappresentata dai Flying Doctors, i cosiddetti dottori volanti, che sono all'origine di AMREF 60 anni fa, erano 3 medici che con i loro aerei andavano a portare soccorso alle popolazioni disagiate e che oggi sono un'entità consistente, con una flotta capace di raggiungere 150 località all'anno da 4 a 6 volte, e quindi portando non solo aiuto di emergenza ma anche sviluppo e training, perché noi siamo convinti che solo sviluppando le capacità locali e anche conseguentemente non solo una capacità tecnica ma anche una consapevolezza di cittadinanza sia possibile per l'Africa uscire dalla situazione in cui si trova.
Ecco, allora proprio partendo dall'importanza di quanto ci sta dicendo il presidente Raffaelli, tornando peraltro invece alla cooperazione italiana, alla cooperazione allo sviluppo diretta da Giampaolo Cantini, che ci ha dato delle cifre importanti nel suo precedente intervento, a questo punto vorrei chiederle, direttore, anche magari di entrare nello specifico, non possiamo farlo rispetto a tutti i programmi e i progetti stessi della cooperazione, però magari per far comprendere meglio ai nostri ascoltatori quali sono le linee guida che presiedono alla vostra azione, vogliamo fare un esempio concreto di quanto fa la cooperazione italiana?
Farei un esempio concreto, diciamo, per ciascuno dei filoni che ho ricordato in precedenza. Quindi in Libano e in Giordania, ecco, noi aiutiamo i rifugiati, aiutiamo le famiglie, molte sono donne sole con bambini perché hanno perso il marito, diciamo, nel conflitto in Siria e via dicendo, quindi sono inseriti all'interno delle comunità, ma aiutiamo anche le comunità libanesi perché effettivamente il peso, diciamo, per questo piccolo Stato è enorme, quindi sono azioni che conduciamo sia attraverso organizzazioni internazionali che attraverso numerose ONG italiane che sono attive in Libano, alle quali, diciamo, noi diamo dei contributi, quindi una forte componente di assistenza sociale e di assistenza ai comuni libanesi e giordani per fornire quei servizi sociali, soprattutto le scuole, perché qui si tratta di mandare a scuola, diciamo, dei bambini, la metà dei rifugiati quindi sono bambini e quindi c'è il rischio, diciamo, di una generazione perduta. Per quanto riguarda, diciamo, le cause più profonde, quindi, diciamo, l'azione di stabilizzazione, quindi la possibilità di offrire delle opportunità di lavoro e di creare anche delle piccolissime microimprese a giovani e donne, diciamo, che sono in fase di appunto di migrazione dalla Somalia, talvolta dal Yemen, soprattutto attraverso paesi come l'Etiopia oppure nel Sahel occidentale attraverso il Senegal, il Mali, il Niger e altri paesi, è stato istituito un fondo fiduciario dell'Unione Europea di 1 miliardo e 800 milioni. L'Italia ha contribuito, è il secondo paese contributore, ma ha anche presentato delle proposte di finanziamento ed è molto importante ricordare che l'Italia è stato anzi il primo paese che ha ricevuto un finanziamento a valere su questo fondo fiduciario di 20 milioni per un progetto in Etiopia che è inteso appunto a creare opportunità di lavoro e di impiego per giovani e donne migranti e quindi per dare loro una prospettiva di stabilizzazione, ma anche per aiutare, diciamo, i paesi di transito come l'Etiopia ad affrontare questa grande emergenza. Infine, ecco, volevo ricordare un modello per noi molto importante invece sull'elemento di coinvolgimento delle comunità di migranti in Italia. Abbiamo un buon programma, una buona pratica, questo programma che è stato avviato in Senegal attraverso una linea di credito che ha permesso di finanziare delle imprese, talvolta delle società miste, in cui dei soggetti sono proprio costituiti da migranti senegalesi in Italia che hanno costituito poi delle piccole imprese. Quindi la migrazione è anche un veicolo di imprenditorialità. Nei nostri paesi i migranti acquisiscono delle capacità imprenditoriali, anche dei mezzi, che poi possono mettere a beneficio delle loro comunità di origine.
Mario Raffaelli, sulla base della sua esperienza, su quello che è stato anche detto durante l'incontro promosso proprio da AMREF, se incontrando una persona che magari non è così avvezza all'Africa, la domanda su che cosa ci sia dall'altra parte del Mediterraneo emergesse, lei che cosa si sentirebbe di dire per sintetizzare al massimo e far comprendere e partecipare il suo interlocutore su che cosa ci sia sull'altra sponda?
Bisogna parlare non di Africa ma di Afriche, perché evidentemente coesistono realtà diverse, però l'immagine che fino a qualche anno fa veniva data di un continente perduto è da dimenticare, perché laddove è stata costruita una situazione di stabilità e di pace, questo è un grande tema che oggi non abbiamo il tempo di affrontare, ma che è poi alla base di gran parte di questi fenomeni di degenerazione e quindi richiede un'azione politica per risolvere le cause, da dove questi conflitti non esistono e c'è ormai da anni un trend di sviluppo crescente e quindi c'è una grande speranza.
Ecco, invece, Ministro Cantini, anche per la sua carica che ricopre, chi magari l'avvicinasse, magari chiedesse proprio sulla base della sua posizione, della sua esperienza, di quanto sta cercando di fare evidentemente come Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, chi magari si preoccupa che in Italia le cose non vanno bene, che non c'è lavoro, che bisogna pensare più che altro agli italiani, per quale motivo, alla domanda lei risponderebbe, bisogna occuparsi anche di coloro che vivono in difficoltà direttamente nei paesi che poi pongono il problema di fatto della migrazione?
Intanto i problemi non possono essere circoscritti a delle aree. Come abbiamo visto, la crisi siriana, la crisi umanitaria e i grandi spostamenti di popolazione, diciamo, non riguardano solo i paesi vicini, quindi non riguardano solo la Turchia, il Libano, la Giordania, ma riguardano anche noi. L'Europa è stata investita a partire da questa estate e lo è tuttora. Però getterei lo sguardo anche sul lungo periodo, appunto l'Africa, ricordava giustamente Mario Raffaelli, è un paese, è, diciamo, un continente con grandi problemi, crisi, senz'altro situazioni di degrado ambientale, via dicendo, ma anche con situazioni di crescita importante, pensiamo all'Etiopia, al Ghana, ad altri paesi. È anche un continente giovane, un continente destinato a una grande crescita demografica e anche, diciamo, a delle grandissime potenzialità in questo. Gli investimenti anzitutto nel capitale umano, quindi l'istruzione, la salute, la creazione di impresa, la crescita del settore privato, faranno crescere questi mercati, faranno crescere quindi anche le opportunità per le nostre economie e per le nostre imprese.
E noi continueremo, anche grazie ai nostri graditi ospiti, a monitorare la situazione proprio sul continente africano. Del resto lo facciamo da anni e ci farà piacere continuare a farlo per altrettanti e ancor di più. Intanto voglio invitare coloro che ci ascoltano a visitare due siti di riferimento che sono legati naturalmente ai nostri due ospiti, anche per magari saperne di più sull'incontro di cui abbiamo parlato quest'oggi. Quindi il sito di AMREF, www.amref.it, e poi per quanto riguarda riguarda la cooperazione allo sviluppo e il portale della cooperazione stessa, le 3W, cooperazione allo sviluppo, tutto attaccato.esteri.it. Io voglio ringraziare quindi i miei due graditi ospiti per la disponibilità e la partecipazione al nostro programma, a cominciare dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, Gianpaolo Cantini. Buongiorno e buon lavoro.
Grazie a lei.
E grazie naturalmente a Mario Raffaelli, che di AMREF Health Africa è presidente, che ci ha parlato dell'incontro Partiamo dall'Africa, cosa c'è dall'altra parte del Mediterraneo. Grazie e buon lavoro anche a lei.
Grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata di Magari di quest'oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le 3w.radiovaticana.va. Appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.